Avvegna che la subitana fuga dispergesse color, io mi restinsi alla fida compagna. Quindi, sebbene l'improvvisa fuga disperdesse le anime, io mi restrinsi alla fida compagna. Mi avvicinai, mi strinsi al mio fido compagno. Quindi, mentre le anime si disperdono, Dante si avvicina ancora di più a Virgilio, il quale gli appare contrito, tormentato, insomma, dal rimorso. O dignitosa coscienza inetta, come te, picciol fallo, amaro morso, come una piccola mancanza è per te un amaro morso, un motivo, insomma, di grave amaro rimorso. Quando uno sceglie il bene, di fronte anche a un piccolo errore, si vergogna. È un invito, insomma, anche questo al pentimento. Quando rallentano, quando i piedi suoi lasciar la fretta, che l'onestà ad ogni atto dismaga, significa che dismaga l'onestà ad ogni atto, e cioè che toglie dignità a ogni azione. La fretta non si addice all'onestà, cioè alla compostezza, alla serietà. La mente mia, che prima era ristretta, rivolta a un unico pensiero, lo intento rallargò. La sua attenzione viene volta verso altre cose e non si sofferma, insomma, su questo fallo e su questa vergogna. Un invito, insomma, a non fermarsi troppo sul passato, pieno di errori che potrebbe rallentare il nostro passo verso la purificazione, verso la perfezione. E allora guarda verso il monte che si dislaga, emerge dalle acque più alto verso il cielo. E a questo punto di nuovo un'altra sensazione, prima la vergogna, ma anche in un certo senso il desiderio di andare oltre, ed ecco la paura. Quando vede davanti a sé una sola ombra, e io mi volsi dal lato con paura di essere abbandonato. Il Virgilio gli risponde: perché pur diffidi? Non credi che io sia ancora con te e io ti guidi? E gli ricorda che il suo corpo è sepolto a Napoli. Ora dice: il mio corpo si trova a Napoli, essendo stato trasportato da Brindisi. E c'è un chiaro riferimento all'epitaffio che si credeva dettato da Virgilio stesso. E posto sulla sua tomba: Mantua me genuit, Calabri rapuere, tene nunc partenope. Quindi Mantova mi generò, la Calabria mi portò via, ora mi tiene Partenope, cioè Napoli. Ora, se dinanzi a me non vedi nessuna ombra, non devi meravigliarti, come non ti meravigli e non ti stupisci del fatto che i cieli non ostacolino il passaggio dei raggi dall'uno all'altro. Secondo la scienza medievale, i corpi aerei, i cieli e le anime dei morti anche, erano fatti di una sostanza immateriale e trasparente, detta quinta essenza, a soffrire tormenti caldi e gelidi. Simili corpi la virtù dispone che, come fa, non vuol che a noi si sveli. È il fatto che esistano delle realtà che noi non possiamo comprendere appieno, spinge Virgilio a una esortazione all'umiltà. Matto è chi spera che nostra ragione possa capire tutto, e in particolare la infinita via che tiene una sostanza in tre persone, in particolare il mistero dell'incarnazione e della Trinità di Dio. State contenti, umana gente, alquia, e accontentatevi dei fatti, perché se avesse potuto vedere tutto non sarebbe stato necessario che Maria partorisse. E voi, uomini, vedeste desiderare inutilmente uomini tali che il loro desiderio sarebbe stato acquietato, appagato, desiderio che invece è dato loro come lutto, come pena eterna. E io dico di Aristotele, di Platone, di molti altri, qui chinò la fronte e non disse nulla e rimase turbato. E questo turbamento riguarda un po' anche Dante e forse anche noi che siamo in un'epoca in cui crediamo fermamente alla scienza, che però ci rendiamo conto non riesce a spiegare il perché, i perché delle cose. Possiamo scoprire come le cose avvengono, persino possiamo teorizzare su come è nato l'universo, ma non sappiamo perché. Noi divenimmo intanto ai piedi del monte, qui trovammo la roccia così erta, così ripida, che invano le gambe si sarebbero sforzate. Dante utilizza un paragone per farci capire la ripidità di questa costa, tra Lerice e Turbia. Con questi due riferimenti geografici, Dante allude a tutta la Liguria, che è famosa per le sue montagne a picco sul mare. Ebbene, la più deserta, la più rotta ruina, luogo roccioso, più rotto, più scosceso, è rispetto a quella che ho visto nel Purgatorio, è addirittura una scala agevole e aperta e comoda. E allora Virgilio stesso si ferma e dice chissà dove possiamo salire, insomma, noi che siamo senza ali. E mentre lui teneva il viso basso e cercava di esaminare con la mente il cammino, rifletteva insomma sul cammino da compiere, e io invece guardavo in alto e guardavo intorno al sasso, intorno alla roccia, e a sinistra vede una gente di anime, una moltitudine di anime che procedevano verso di noi, ma non sembrava tanto, venivano lente. In questo momento vediamo un Dante che supera con la sua curiosità il puro ragionamento. Abbiamo detto che Virgilio rappresenta la ragione, invece a un certo punto anche bisogna anche guardarsi intorno e notare quello che avviene. Leva gli occhi tuoi, ecco di qua chi ci darà un consiglio. Guardò allora e allora ovviamente accetta e ci andiamo verso di loro. E tu però ferma la spene, dolce figlio, che può voler dire non essere troppo ansioso oppure rafforza la tua speranza. Quel popolo era ancora lontano, dico, dopo un migliaio di passi, eravamo lontani quanto può essere lo spazio coperto da una pietra scagliata dalla mano di un tiratore, di un bravo tiratore, quanto un buon gittatore trarria con mano, quando si accorgono della presenza di due anime che, fra l'altro, procedono anche velocemente e quindi vengono colte dal dubbio. Si fermano e si addossano alla parete del monte. O ben finiti, o già spiriti eletti, per quella pace che io credo che tutti voi desiderate, diteci dove la montagna giace, cioè dove la montagna è meno ripida, sicché sia possibile salire, che è perder tempo a chi più sa più spiace. Si tratta di un invito a utilizzare bene il proprio tempo e non è in opposizione al giudizio precedente sulla fretta, che viene considerata disdicevole. Perché qui si tratta di riconoscere al tempo il valore prezioso che questa risorsa ha in una vita che purtroppo ha il tempo contato, quindi il tempo non è infinito e va utilizzato bene. Segue ora una bellissima similitudine. Come le pecorelle escono dal chiuso, dal loro ovile, dal loro recinto, a una, a due, a tre. E intanto le altre stanno timidette, atterrando l'occhio e il muso, gli occhi e il muso a terra. E ciò che fa la prima fanno anche le altre, addossandosi a lei, se questa si arresta, se questa si ferma, semplici e quiete, e non sanno il perché. Così io vidi avanzare verso di noi i primi alla testa di quella schiera fortunata, pudica in faccia, umile in faccia, nel volto, e onesta nell'andare e composta nell'andare. Ritorna l'onestà. Uno non perde il suo tempo anche andando lentamente. Ecco la differenza tra la fretta e l'andare umili, tranquilli, senza chiedersi il perché. Insomma, vengono in mente quelle persone semplici che fanno sempre il loro dovere senza grandi pretese e per questo però non è che perdano il loro tempo. Come queste anime vedono l'ombra, e cioè rotta la luce in terra dal mio destro canto, sicché l'ombra era da me alla grotta, si fermano, si spaventano quasi, perché capiscono che sono di fronte a una persona viva. E tutti gli altri che venivano dopo, pur non sapendo il perché, fecero altrettanto, si fermarono, si tornano quasi un po' indietro. A quel punto Virgilio, rivela loro che la persona che lui sta guidando è veramente un essere vivente. Dice: "Vi confesso che questo è corpo umano che voi vedete. Non vi meravigliate, ma sappiate che costui cerca di salire sul monte non senza virtù che dal ciel venga." E allora quella moltitudine eletta, quella gente degna, facendoci segno in segna coi dossi delle mani, quindi facendo segno con le mani, indicano di tornare indietro e di procedere più avanti. E uno di loro cominciò: "Chiunque tu sia, guardami, poni mente, cerca di ricordare se mi hai mai visto." Io mi volsi verso di lui, lo guardai fisso e mi diceva: "Un verso stupendo, biondo era e bello e di gentile aspetto. La prima cosa che colpisce Dante non è la ferita che gli deturpa il volto, perché una ferita gli aveva spaccato proprio uno dei cigli, un sopracciglio, ma nota la sua bellezza. Biondo era e bello e di gentile aspetto." Quando Dante rivela umilmente, ecco, ritorna il concetto dell'umiltà, di non averlo riconosciuto, e gli disse: "Or vedi", e mostrommi una piaga a sommo il petto. Quindi, oltre alla ferita sul volto, ha anche una ferita che è chiaramente mortale nella parte superiore del petto. Poi, sorridendo, disse: "Io sono Manfredi, nipote dell'imperatrice Costanza. Ora ti prego che tu vada dalla mia bella figlia, madre dell'onore di Sicilia ed Aragona, quindi dei re di Sicilia ed Aragona, e dille la verità se si dice altro di me." Si tratta di Manfredi. Manfredi era figlio naturale di Federico II, tenne come re, dopo la morte del padre, l'Italia meridionale, perché il vero legittimo erede di Federico II era il figlio Corrado IV e poi Corradino. Manfredi invece si fece incoronare re di Napoli e di Sicilia, ma il Papa ovviamente non accettò questa successione e anzi lo scomunicò. Per eliminarlo del tutto, chiamò anche Carlo d'Angiò, il fratello del re di Francia, per sostituirlo a lui come re dell'Italia meridionale. E avvenne uno scontro, una battaglia proprio tra l'esercito francese e quello di Manfredi, la famosa battaglia di Benevento del 1266, in cui Manfredi fu ucciso e le forze ghibelline furono sconfitte. Torniamo al testo. "Dopo che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, quindi venni colpito da due punte mortali, da due ferite mortali, io mi rendei piangendo", quindi per il pentimento, a colui che volentieri perdona". Ecco il discrimine, quello che distingue nettamente la situazione dei dannati rispetto a quella delle anime del purgatorio. Quello che li distingue è il pianto non dovuto semplicemente al male che hanno fatto e che quindi sentono e subiscono, ma al pentimento, alla vergogna e al pentimento seguente e alla richiesta di perdono. È molto interessante questa prima anima che si rivela, che parla a Dante e spiega perché la sua salvezza ormai è sicura. Si tratta solo di purificarsi e di rendersi degni di salire al cielo, perché ha chiesto perdono a Dio, si è pentito e ha pianto. Saranno momenti che anche Dante vivrà alla fine del suo percorso sul purgatorio, quando Beatrice gli chiederà di rivelare i suoi peccati, di pentirsene assolutamente. Ancora, orribili furono i miei peccati, ma la bontà infinita si granbraccia che prende ciò che si rivolge a lei. Manfredi scopre questo lato straordinario di Dio, che è la misericordia, la chiamerà faccia di Dio. Dio si rivela a Manfredi e a noi come misericordioso, questa qualità straordinaria che avvicina Dio agli uomini. E infatti cosa aggiunge? Se il pastore di Cosenza, cioè il vescovo, che venne messo alla mia caccia, alla caccia di me, a perseguitarmi, fu mandato da Clemente, il Papa Clemente, avesse letto bene in Dio questa faccia, cioè avesse riconosciuto, avesse tenuto presente questo aspetto straordinario di Dio, ebbene, dice, le ossa del mio corpo sarebbero ancora in co del ponte, all'estremità del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia, sotto la custodia della grave mora, cioè di un pesante mucchio di pietre. Cos'era successo? Che il Papa Clemente IV aveva scomunicato Manfredi e il re Carlo d'Angiò seppellì il suo cadavere non in un luogo sacro, ma all'estremità del ponte. E i soldati poi lo ricoprirono la tomba con una pietra, con delle pietre gettate da loro per formare questo grande mucchio. Successivamente il vescovo di Cosenza, su ordine di Clemente IV, disseppellì il cadavere e lo portò fuori dal regno. E allora dice: ecco, ora le bagna, queste povere ossa vengono bagnate dalla pioggia e mosse dal vento fuori dal regno, quasi lungo il verde, dove egli le trasmutò a lume spento, perché non aveva diritto, ovviamente, essendo scomunicato, neanche ad avere le luci delle candele, anzi, le candele erano spente. Ed ecco però che significato ha la scomunica. L'eterno amore non si perde per la maledizione, per la scomunica loro degli ecclesiastici. Non si perde l'eterno amore sicché non possa tornare finché la speranza ha fior del verde, finché l'uomo è ancora in vita. Vero è che chi muore in contumacia di Santa Chiesa, quindi muore scomunicato, anche se si pente alla fine, deve stare fuori da questa ripa, fuori dal vero e proprio purgatorio, 30 volte il periodo di tempo nel quale è stato, in sua presunzione, è stato ribelle, insomma, presuntuoso, a meno che tale decreto non diventi più corto per le buone preghiere, non si abbrevi per le preghiere dei buoni. Allora, Dante ci dà una interpretazione giusta, corretta della dottrina cristiana. Chi è stato scomunicato non è detto che per forza venga condannato all'inferno. Se si pente in tempo, può ottenere la misericordia di Dio. Certo, avrà una pena suppletiva che però può essere ridotta, può essere accorciata dalle preghiere. Ecco, spiegato la preghiera per i morti. Quindi noi preghiamo per i nostri cari defunti perché pensiamo che, come dice Dante, le nostre preghiere possano giovare alla loro salvezza. Quindi la conclusione, vedi se puoi farmi contento, se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza alla sua buona figlia, come mi hai visto, e anche questo divieto, perché qui, per quei di là, per quelli che sono sulla terra, molto si avanza, molto si procede sulla via della salvezza.